www.redijo.it e la storia continua. Al cuor non si comanda. Ragioni di Stato e interessi economici condizionavano le unioni fra i giovani, ma non c'era davvero spazio per la libera scelta? Le complesse strategie matrimoniali, ispirate ai concetti di onore e di parentela, guidate da esigenze di alleanza politica, sollecitata da calcoli e vantaggi di natura economica, condizionate spesso dal pagamento, dalle doti, sottomesse al più alto livello, alle leggi rigide delle ragioni di Stato o delle successioni ereditarie, regolavano le unioni fra i giovani e muovevano le azioni e le trattative che avrebbero condotto a una vita di coppia. Persino tra i più poveri le regole sociali erano rispettate e non si concedeva spazio alla libertà di scelta o all'innamoramento. Era la precarietà dell'esistenza a obbligare in questo caso ad accomodamenti e alla scelta di convenienti strategie. Non c'era dunque spazio per l'amore? Due sconosciuti, costretti a vivere nella stessa casa, spiati dagli occhi poco benevoli dei rispettivi parenti, dal confessore, dai servi e dai vicini, erano condannati a unirsi senza passione e senza gioia? Mai avrebbero conosciuto il piacere di una relazione amorosa, almeno al di fuori del matrimonio? Spose bambine. Certo, alcuni di questi rapporti di coppia erano destinati al fallimento o si rivelavano tragicamente impossibili sin dall'inizio. Spose poco più che bambine, spesso ignare, inconsapevoli e sole in un ambiente in cui non avevano alleati, maritati a uomini nella piena maturità, ma soprattutto incuranti di loro, occupati negli affari o nelle guerre, assuefatti a rapporti con donne compiacenti, rischiavano di essere iniziati al rapporto sessuale in maniera traumatica e di essere avviati subito al peso di ripetute maternità. Peggio ancora, talvolta anche la brutale e ottusa inesperienza dei più giovani, decisi a far valere a tutti i costi il principio di superiorità maschile e a nascondere la propria inadeguatezza raddoppiando insensibilità e violenza. Narrano che Matilde di Canossa, una delle più celebri e potenti feudatarie dell'XI secolo, andata e sposa a Goffredo il Gobbo di Lorena, ne provasse un ribrezzo invincibile e dopo un parto travagliato, cui il figlio maschio sopravvisse solo poco tempo, quasi un tragico segno di quell'unione sciagurata, fosse fuggita in Italia presso la madre senza volerne più sapere né del marito né di altri uomini per tutto il resto della sua vita non breve. Certo, il suo rango, il potere, le larghe risorse economiche e la sua disposizione le permettevano un comportamento, per così dire, maschile. Una vita di solitudine altera, senza spazio per desideri o cedimenti, senza paura delle pretese di un coniuge vendicativo, il cui allontanamento, anzi, finiva per assumere l'aspetto di un ripudio. Invece, Beatrice, la madre di Matilde, aveva amato, riamato almeno il suo secondo marito, Goffredo il Barbuto, duca della Bassa Lorena. Per lei Goffredo aveva fatto creare un sigillo ad anello che la raffigurava seduta con un libro in mano. Nell'iscrizione, una frase di lieve bellezza del suo contenuto trasporto affettivo. Che tu sia sempre felice, Beatrice amata da Dio. Da quell'anello Beatrice non volle più separarsi, neppure quando, dopo la morte del marito, le usanze della cancelleria italiana avrebbero imposto un cambiamento del segno. Intorno all'amore ruota in fondo tutta la vita di Eleonora di Aquitania, la bella e sensuale Eleonora, come cronisti e storici amano definirla, senza che un ritratto, una miniatura, un'immagine qualunque ce l'abbia mai svelate le sembianze, a parte un monumento funerario che probabilmente non le assomiglia, essendo stato scolpito a parecchi anni di distanza dalla sua morte. Il suo fascino, le sue capacità di seduzione, che andavano ben oltre il semplice aspetto fisico, dobbiamo dedurli dall'impressione che suscitò nei contemporanei, dall'atteggiamento degli uomini nei suoi confronti. www.redigio.it E la storia continua.